Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Giulia Bezzi e Salvatore Russo di Oepli ci parlano di SEO e journalism, analizzando le strategie di comunicazione per fare notizia online. Buon ascolto.
Allora, io sono Salvatore Russo, qualcuno mi conosce già? A chi non mi conosce potrebbe alzare la mano così aumenta il mio ego. Qualcuno mi conosce già? Ok, qualche mano in più. Grazie. Mi occupo di sviluppo di progetti editoriali e quindi su quello diciamo è la mia competenza. Ci sono diversi siti tipo sesicuro.it, il suo blog aziendale, lo gestisco direttamente io. Ci sono diversi diciamo, progetti di editori dove seguo l'intera sviluppo, l'intero processo di sviluppo degli articoli oppure sezioni dedicate per esempio al mondo della tecnologia. Mi vanto di essere amico di Salvatore Ranzulla e sono nonno, che fa parte, l'ho messo anche su LinkedIn, è diventata una competenza su LinkedIn.
Puoi dire la cosa più importante?
Quale?
Che sei founder di?
Founder di Enlove, che è un'azienda che sviluppa, ha una competenza specifica, sviluppa solo eventi belli, non siamo capaci di fare eventi brutti. L'ultimo abbiamo appena realizzato il 2 marzo a Verona, che si chiama Send Love ed è dedicato proprio allo sviluppo di contenuti online. E poi qui alla mia sinistra ho...
Ciao, sono Giulia Bezzi, sono la co-founder di End Love, sono un'esperta SEO, mi occupo con Salvatore di coordinare gli eventi belli che gestisce, che crea lui. E sono founder delle Rosa, che è un progetto di benefit per le donne, per cui all'interno della mia azienda c'è anche un 450 persone in questo momento che lavorano per fare in modo di essere più felici, e sono mamma della Nani, che è la mia piccola bambina di 7 anni.
Quindi teniamo famiglia.
Tanta.
Tenetene conto. Allora, quello che faremo adesso è, allora, abbiamo più o meno 250 slide per 50 minuti. Quello che abbiamo fatto è essere generosi nelle slide. Ovviamente su qualcuno andremo molto veloci, ma per presentarvi un percorso completo, quello che trovate poi anche nel nostro libro. E quindi questa è un po' la roadmap. Quindi abbiamo immaginato quello che dovrebbe fare il giornalista, ma che è una figura che abbiamo immaginato quando abbiamo scritto il libro, ma in realtà quello che abbiamo indicato per il giornalista va bene a chiunque ovviamente voglia sviluppare dei contenuti che oggi si vogliono posizionare online. Quindi cosa devi sapere, ma semmai non devi applicare dalla parte SEO, perché la parte tecnica ci dovrebbe essere uno specialista in merito. Cosa invece quando vado a sviluppare un contenuto devo tenere presente della parte SEO, e quindi quando vado a sviluppare il contenuto vado ad aggiungere quelle componenti. Poi c'è cosa Google oggi visualizza, quindi sapendolo quando sviluppo il mio progetto editoriale so cosa devo andare a inserire nei miei articoli, ottimizzazione di quello che ho costruito, e poi due componenti oggi importantissime sono le fake news e la parte di brand journalism, che tantissime aziende oltre al content marketing stanno aggiungendo. La parte di fake news, che potrebbe essere una cosa vista all'esterno del mondo SEO, invece vedremo come oggi è fondamentale, soprattutto con l'ultimo update del 14 di marzo. Dato che Google non ci lascia mai, diciamo così, dormire sonni tranquilli, il 14 di marzo c'è stato un enorme aggiornamento e ha aumentato ancora di più l'importanza dello sviluppo dei contenuti con alcune metodologie che poi vi faremo vedere. Vai avanti, Giulia. E quindi vediamo tutto ciò che il giornalista, ma chiunque sviluppa contenuti, deve sapere sulla SEO, ma semmai senza sporcarsi le mani. La prima cosa da sapere è che il 91,39% degli utenti utilizza Google nel mondo occidentale. Se andiamo in Cina le cose sono assai diverse, idem se andiamo in Russia. Quindi tirando via Russia e Cina, tutto il resto del mondo, il 91,34% utilizza Google. In Italia la situazione è ben diversa, è il 94%. Okay? Quindi diciamo che dovremmo dare più attenzione a Google di Bing, sostanzialmente, a meno del 94%. Arriva il puntatore.
Santo.
Possiamo fare un applauso a questo
bellissimo uomo? Un applauso al puntatore!
Uomo?
Ah no, un applauso al bellissimo uomo col puntatore! Grazie. Prova. la funziona, felicità, funziona. La felicità, vai.
Come funziona Google Search? Quindi come funziona il motore di ricerca? Fa tre cose semplicissime, di cui praticamente si basano le nostre vite. Scansiona, indicizza e posiziona i nostri contenuti. Cosa vuol dire scansionamento? Vuol dire che ogni volta che viene pubblicato un nuovo sito o un nuovo contenuto su un sito già esistente, Google va a leggere questi contenuti tramite suoi sistemi, quindi scansiona l'internet e legge questi contenuti. Ovviamente c'è una cosa che piace dire ai SEO specialist, che è questo budget crawler. Cos'è? È Google è un'azienda e come tutte le aziende ha delle spese e ha dei ritorni economici. Quindi in questo caso deve ottimizzare le sue risorse. Quindi per ogni sito, in base anche alla velocità del sito, in base a quante pagine ha il sito, mette a disposizione un numero, un budget di pagine che andrà a leggere. Ok? Fatte 1000 pagine del sito, puoi decidere che per quel sito specifico ne legge solamente 10. È ovvio che io non so quale pagina andrà a leggere e quindi questo mi costringe a vedere tutte le mie pagine ovviamente in più ottimizzate possibili. Dopodiché, una volta che scansiona i nostri contenuti, li inserisce nel suo database. Immaginate un database grande, quello di Google è più grande. E poi la terza fase è quella del posizionamento. Una volta che ha inserito il nostro contenuto nel database, quando l'utente fa una ricerca su Google, in base a determinate condizioni decide di posizionarlo. E qui ci ammazziamo. Sapete che l'11ª posizione è il posto migliore dove nascondere un cadavere. Che cosa fanno gli utenti su Google? Ci sono tre cose in assoluto. Quindi quando noi facciamo una ricerca su Google, prima di visualizzare il contenuto, Google si chiede: ma perché hai fatto questa ricerca? E ci sono tre macro aree. Query informazionali, vuol dire, e sono l'80% delle query, quindi l'80% delle ricerche sono di tipo informazionale. L'utente sta cercando un'informazione, non ha nessuna voglia di comprare, la sua intenzione è informarsi. Poi ci sono query navigazionali, che sono il 10%. L'utente ha preso informazioni e adesso sta cercando un prodotto specifico. E poi abbiamo query transazionali, altro 10%, l'utente ha la carta di credito in mano. Quindi in base alle varie intenzioni, query informazionali, in questo caso Google visualizzerà agli utenti un certo tipo di contenuto, appunto di informazioni. Fate conto, un'informazione che è venuta fuori in questi giorni è la nuova direttiva sul copyright. Ok, quindi l'utente sta cercando informazioni. Dopodiché ha scovato un tizio che ha scritto un libro in merito e quindi cerca libro sulla nuova direttiva sul copyright. Ok.
Un veggente.
E poi arriva fino all'acquisto. È ovvio che la maggior parte delle aziende dicono: bene, dato che il 10% di persone vuol comprare, andiamo ad aggredire queste query. E Google si fa delle grandissime risate, fa no, non funziona così. Perché? Perché Google è un'impresa e come tutte le imprese ha dei fornitori, in questo caso fornitori di contenuti, e dice: tu vuoi essere preso in considerazione nei risultati di ricerca, mi devi consegnare articoli per l'80% informazionali, 10% navigazionali e 10% transazionali. Quindi quando sviluppo un piano editoriale devo pensare a tutta la filiera e quindi avrò un 10% di articoli che saranno legati alla vendita del mio prodotto e servizio, ma il resto devono creare praticamente un contesto.
Devo farti una domanda, posso?
No.
Torna indietro. Ma quello sei tu?
È una storia vecchia, con la Ferragni non voglio assolutamente
parlare. E vedi che
parlare.
Non se ne accorge nessuno? Com'è sta storia?
Lascia stare, Giulia, non voglio entrare in questi discorsi. Dovete tenere invece conto, più di quella fotografia lì, tenete conto che in Italia il 34% di persone utilizza solo lo smartphone per navigare l'internet. Ok? Tenete conto che è un dato pazzesco, in Germania è il 12%. Quindi in Italia il 34% è un valore altissimo di persone che conoscono il desktop, non sanno manco cos'è. E quindi anche quando sviluppate il sito o le informazioni dovete tenere presente che va cambiata quella la logica che si aveva fino a poco tempo fa, dove scrivo uno spartafione di roba, inizio piano piano e poi sotto c'è la call to action. Ovviamente girate il contenuto, call to action, informazioni più importanti in alto e poi vado a dettagliare le informazioni. 34% naviga solo da mobile e il 75% di tutto il tempo che passiamo online avviene tramite mobile. Ok, quindi la parte restante che naviga da desktop comunque passa meno tempo di chi utilizza lo smartphone.
Per cui abbiamo una serie di nuove ricerche che vengono fatte tramite Google, che vengono chiamati micromomenti. E vengono chiamati micromomenti perché ovviamente non abbiamo più un essere umano immobile alla scrivania che cerca col desktop, ma abbiamo una persona che si muove con uno smartphone. Di conseguenza, noi la prima cosa che succede quando dobbiamo fare delle analisi per le ricerche è renderci conto che l'utente, se mi dai il puntatore ti voglio bene, l'utente deve cercare velocemente, è molto preso dalla ricerca perché è in giro con questo telefono in mano e mentre è in giro col telefono in mano si muove in bicicletta, si muove in auto, si muove con il treno, per cui anche le informazioni cambiano man mano che il percorso avviene. È in un momento in cui vuole dei suggerimenti, molto spesso l'utente ha già in mano il telefono mentre sta facendo degli acquisti o mentre si trova in giro, per esempio tutti i turisti lavorano con il Last Second perché cercano informazioni direttamente in loco. E infine l'Homo sapiens va a fare la spesa e quando va a fare la spesa prende generalmente il cartellino, controlla il prodotto, va a cercare su Google recensioni ancora prima di acquistarlo, però è già in negozio con il prodotto in mano e con il cartellino del negozio. Per cui noi che dobbiamo fare questo lavoro dobbiamo essere in grado di catturare il micromomento attraverso le nostre parole. Non possiamo soltanto riferirci alle informazionali, alle navigazionali e transazionali. Per cui, una volta che abbiamo capito quali sono le ricerche che vengono effettuate dall'utente, dobbiamo strutturare un sito, che è una delle cose più importanti in questo momento, tra l'altro, perché uno dei percorsi difficili per ognuno di noi è quello di riuscire a strutturare un sito in modo che l'utente possa navigare facilmente, ma anche la scansione di Google avvenga altrettanto facilmente. E per avvenire facilmente deve essere veloce, il che significa che dobbiamo dare un tipo di struttura di questo tipo, che sono semplicemente delle cartelle categorizzate come fareste voi sul vostro computer quando dovete mettere a posto le vostre foto. Generalmente avete un ordine mentale categorizzato. Lo stesso succede per noi, però noi al posto di farlo con un ordine nostro, lo facciamo con l'ordine dell'utente e quindi attraverso le ricerche. Ogni cartella corrisponde a una ricerca del nostro utente. Si dice che ci siano un sacco di fattori di successo, realmente io penso che ce ne siano ormai non pochi, ma diciamo che sono legati a una serie di categorie. La prima su tutte, la velocità. La velocità ormai è fondamentale per i siti, dobbiamo avere dei siti veloci, dobbiamo avere dei siti facilmente navigabili, dobbiamo avere dei siti in AMP, per esempio, chi si occupa di editoriali, voi avete mai visto le pagine sul telefono che non hanno, diciamo, figure, sono molto scarne, sembra quasi di leggerle dalle reader? Ci avete fatto caso? Quello è AMP, è un sistema molto veloce per far leggere i contenuti. È importantissimo. È importante avere i rich snippet, che poi vedremo molto velocemente, cioè riuscire dalla pagina di ricerca a dare già tutte le informazioni possibili all'utente per capire che cosa sta andando a ricercare. È importante pensare che non si va più soltanto per parole chiave, ma per intento di ricerca. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, del machine learning. Non abbiamo quasi più bisogno di lavorare soltanto delle parole chiave per farci trovare, ma dobbiamo fare in modo di far capire a Google e quindi all'utente qual è l'intento di quella pagina di ricerca. Il giornalista o comunque chi si occupa dei contenuti editoriali deve... Farlo tu però, lo faccio io. Deve essere attento perché noi in questo momento in Google facciamo una serie di cose, vogliamo crescere le nostre competenze in autonomia, non ci piace che qualcuno ci insegni qualcosa, lo andiamo a cercare in Google per impararlo, organizziamo il nostro mondo, facciamo tutto attraverso Google, scegliamo un viaggio, poi andiamo a vedere dove dobbiamo andare quando siamo in viaggio, poi vediamo quando siamo tornati dove mandare la recensione, se dobbiamo andare al ristorante o cerchiamo prima le recensioni su Google, e vogliamo avere tutto a portata di mano, perché noi abbiamo sempre un telefono in mano o parliamo addirittura con gli strumenti in casa ormai, ok? Questo significa che abbiamo una ricerca molto differente da una volta, siamo molto presi dal nostro io. Le nostre ricerche sono il per me, le nostre ricerche è dici se vale la pena comprare questo, le nostre ricerche sono che cosa evito di comprare. Stiamo parlando a Google come se fosse il nostro migliore amico. Però ero dentro lo schermo. E che cosa succede? Google, man mano che sviluppa algoritmi per la ricerca, diventa per noi un grande insegnante e noi continuiamo a ricercare sempre meglio. E finché noi ricerchiamo meglio, lui sviluppa ulteriori algoritmi per fare in modo che le nostre ricerche siano effettivamente perfette rispetto all'informazione che vuole darci. È un continuo studiare noi. Allora, che cosa abbiamo capito nel tempo? Abbiamo capito che non dobbiamo essere generali in una ricerca. Abbiamo capito che possiamo fare delle ricerche senza nemmeno inserire la località, perché Google sa dove ci troviamo. Abbiamo capito che se noi gli diamo delle domande conversazionali, lui è in grado di darci delle risposte, mentre una volta questo, se vi ricordate, non accadeva. Ora possiamo praticamente parlarci. E abbiamo capito che per lui non cambia nulla se siamo in movimento o se siamo fermi, perché qualsiasi sia lo strumento che utilizziamo è in grado di darci un'informazione. Come funziona? Ci sono una serie di percorsi che facciamo differentemente. Non siamo tutti uguali e non cerchiamo tutti nello stesso modo. Per Google c'è una parte di noi che è dominante, per cui in questo caso Apple verrà per la dominanza, cioè per la maggior parte delle persone è sicuramente Apple come casa che costruisce l'iPhone piuttosto che il Mac. Alcuni avranno una comune interpretazione che è la frutta e quelli che sono innamorati di Gwyneth Paltrow sanno che c'è una figlia che si chiama Apple, ma siamo in pochissimi, nessuno di noi cercherebbe Apple per trovare il nome della figlia di Gwyneth Paltrow. Stessa cosa capisce come noi ricerchiamo a seconda del tempo in cui stiamo ricercando, per cui se noi adesso mettessimo presidente degli Stati Uniti non ci tornerebbe lo stesso presidente che ci tornava 10 anni fa. È in grado di capire il tempo e non solo il luogo.
Allora, sul contenuto di valore si fa gran parlare. In realtà, oggettivamente, un buon contenuto è un buon contenuto. Quindi se è scritto in italiano, se segue delle regole, basta leggere un qualsiasi guida o le linee guida che vengono consegnate quando si sviluppa un progetto editoriale, quello è un buon contenuto, diventa un contenuto di valore, quindi gli utenti gli danno valore quando risponde a un'esigenza specifica. Ed è così semplice? No, perché dipende dal pubblico che abbiamo deciso, quindi io posso parlare di SEO in maniera molto semplice o di SEO in maniera molto più complicata, oppure di auto, e lo posso parlare a chi non ne sa nulla. E se ne parlo con un meccanico, ovviamente devo entrare nel dettaglio, quindi lo stesso argomento lo posso trattare in maniera totalmente differente in base al pubblico che decido che è quello che mi interessa, con cui andare a creare un contatto, una conversazione. E quindi di volta in volta è anche la condizione in cui mi trovo, quindi l'esempio che si faceva prima, Google capisce dove ci troviamo, quindi se io cerco Hotel Milano e mi trovo a Padova, mi visualizzerà probabilmente Booking o altre situazioni, perché ha capito che sto programmando un viaggio. Sto cercando Hotel Milano a Milano e sono da desktop, mi visualizzerà già una mappa con un raggio d'azione di 2 km. Se cerco Hotel Milano e sono con lo smartphone, dice questo qui è disperato e mi dà un raggio d'azione di 500 metri. Perché dice è a piedi, sta cercando un hotel e gli do quelli che sono in zona, con caratteristiche ovviamente differenti. Quindi è importante capire lo stesso contenuto, lo stesso argomento in maniera differente in base alle varie situazioni. E questo è quello che è lo schemino sviluppato, dove andiamo poi a sviluppare i nostri piani editoriali, che sono abbastanza fluidi. E quindi qui è l'intero, diciamo così, ciclo di vita dei vari articoli. Si parte da quello che può essere una news, come il discorso che si diceva prima, la direttiva europea sul copyright, e quindi parto con una news. In questo caso la news deve essere breve, è inutile annacquare di grandissimi argomenti. È una cosa che è uscita adesso, anche Google dice: come cavolo fai a scrivere 2000 parole su una cosa che è uscita 2 secondi fa con ANSA? Dopodiché la cosa sedimenta, copyright, adesso se ne sta parlando tantissimo, allora posso fare degli approfondimenti. Man mano quell'argomento può diventare una cosa che gli utenti continuano a ricercare, vado continuamente a modificare l'articolo o diventa così importante quell'argomento che sono portato a sviluppare ad altri articoli collegati con altre ramificazioni. Per esempio nel caso del copyright ovviamente avrà implicazioni diverse, le piattaforme social dovranno cambiare o piuttosto anche l'atteggiamento delle aziende sulle piattaforme social o sui propri siti, e quindi per ogni attività posso poi realizzare degli articoli dedicati. Partendo dalle news, qual è uno strumento assolutamente indispensabile da avere? Google Trends. Con Google Trends ho la possibilità di vedere dal 2004 ad oggi quelle che sono le tendenze. Non ci dà un valore assoluto, non ci dice ci sono 5.000 ricerche o 2.000 ricerche, dà un valore da 0 a 100, ma ovviamente ci fa capire se ci sono dei picchi su argomenti specifici. In questo caso ho preso degli argomenti che mi stanno molto a cuore, ciglia magnetiche, che sto portando in questo momento.
Ti stanno benissimo.
E colore dei capelli. Se vedete ci sono due andamenti diversi, il colore dei capelli ha un andamento più o meno costante con dei picchi. Invece magicamente dal 23 luglio 2017 c'è questo picco delle ciglia magnetiche. Ovviamente ci sarà qualche azienda che avrà tirato fuori questo prodotto e qui dovremmo essere bravi a trovarci qua. E quindi uno dei lavori da fare, soprattutto sulle news, è capire quando c'è il picco, quando c'è una tendenza, perché in alcuni casi vedete qui che c'è questo tratteggiato, Google ci sta avvertendo, guarda che secondo me ci sarà un'esplosione di ricerche, e quindi devo capire quando è il momento giusto di andare a aggiornare una news o crearne una nuova.
L'angoscia dei capelli c'è sempre invece, eh?
Esatto, quindi ad esempio mio cruccio costante, come chi cerca colore dei capelli, è capire il colore dei capelli di Giulia, non so se voi l'avete capito. Tramite l'intelligenza artificiale, prima ne ha parlato Alessio Semoli, abbiamo trovato una soluzione, è praticamente di Roland del McDonald's. Semplicemente quello di Ronald sono più naturali come colore.
Vale, allora Google Trends, riprendendo un discorso serio, ci permette, è uno strumento gratuito tra l'altro, Nel caso del giornalismo abbiamo fatto una prova per farvi vedere una cosa molto bella di Google Trends, che non è solo far vedere l'interesse del tempo in maniera normalizzata, per cui negli anni, ma è anche far vedere dove la ricerca è più forte di tendenza in quel momento, e ci fa vedere anche tutte le query associate che si stanno impennando. Tra l'altro, sapete perché qui è bello blu carico? Sapete che regione è quella? È là? L'Umbria, c'è il Festival del Giornalismo e qui è sempre bello scuro. L'unica cosa che non riesco a capire...
Avete visto invece che c'è una regione grigia?
Che è questa?
Perché non esiste,
non esiste.
Molise,
un buco.
Ovviamente non esiste.
Un buco. Però alla fine la cosa bella è anche questa, cioè ci permette di sapere effettivamente, oltre alla tendenza, quindi la parola chiave, anche quali sono tutte le query associate che sono in impennata, cioè il 5000%, significa che in quel momento conviene assolutamente scrivere di quell'argomento. Questo è un altro strumento che utilizziamo per trovare tutte le parole chiave. Anche questo è in forma gratuita, ma diciamo che a pagamento è molto meglio. Ed è interessante perché ci permette di capire la pertinenza e la vicinanza di ogni parola alla parola che abbiamo cercato. Quindi giornalismo SEO è sicuramente pertinente a master giornalismo, ma ci permette anche di vedere le tendenze stagionali e le tendenze mese per mese. Strumentone, in questo momento è ancora più bello perché ci sono delle nuove funzionalità. Uber Suggest è di un grandissimo SEO che si chiama Neil Patel, è americano, e ci permette di vedere non solo quali sono le parole chiave più cercate, ma quali sono le parole chiave suggerite più cercate. Quando voi digitate sulla stringa di ricerca di Google, vi finisce la frase, quello si chiama Suggest, il Suggest ce lo porta qua. Ci porta anche le correlate, per cui ci aiuta anche a trovare tutte le parole di contorno per raccontare un intero articolo, e ci dà anche tutti i competitor di quelle parole chiave lì. E infine vi consiglio Answer the Public. Answer the Public noi lo utilizziamo spessissimo per lavorare tutti i titoli dei nostri articoli, non il titolo principale, ma gli altri titoli.
Se notate, in questo caso qui vi dà praticamente tutti gli argomenti da trattare.
Esattamente.
Decreto Dignità vi dice tutte le ricerche che gli utenti fanno, quindi possono diventare per voi, ogni ramo può diventare un articolo.
Un articolo o un approfondimento
oppure
un approfondimento
del vostro articolo. Ho sentito SEO Zoom, che è un altro tool che fa anche questo. In questo caso specifico, Answer the Public fa solo questa funzione. SEO Zoom invece ha altre funzionalità.
È una mind map, per cui viene utilizzata da moltissimi di quegli strumenti là. Allora, vi abbiamo detto prima, abbiamo fatto vedere la linea del tempo, abbiamo parlato di news, di pillar article e di cluster. Le news ovviamente sono più piccine, i pillar article sono gli argomenti principali che andiamo a trattare e i cluster sono gli approfondimenti degli argomenti principali che abbiamo nel sito. Salvatore, vai, raccontagli come funzionano le news.
Allora, in questo caso quello che dicevo già prima, è ovvio che queste... c'è una parola che aleggia quando si fa questo lavoro che è dipende, ok? Perché è normale che dipende dal progetto, dipende dall'argomento, però è ovvio che da qualche parte devo iniziare.
Qualche regolina la diamo.
È una regola, delle linee guida ai nostri blogger, ai nostri giornalisti, dobbiamo darla. Quando parliamo di news, la news non può essere enorme, quindi mettiamo un valore di 450 parole in cui sviluppare il nostro articolo. Titolo e primo paragrafo devono contenere le informazioni principali. Dopodiché un minimo di sviluppo per chi vuole un'informazione, qualche altro dettaglio, ed è più che sufficiente per farci considerare da Google. L'altra questione è, non è tanto quanto è lungo la mia news, ma quante volte io scrivo news. Quindi se scrivo una news al mese, Google non ci prende assolutamente in considerazione, non siamo un buon fornitore di contenuti. Se decido di scrivere news e di lavorare e giocare con Google Trends, devo essere uno che scrive 2, 3, 4, 5 contenuti al giorno. Va avanti. Pillar article, in questo caso, ok, non è più una news, ma è un argomento dove gli utenti vanno a cercare informazioni. Per pillar article indichiamo delle keyword, come nel caso del colore dei capelli, una cosa che rimane costante nel tempo, gli utenti continuano a cercarlo, tipo il bollo auto.
Esatto.
In questo caso deve essere un articolo a meno di 900 parole. E alla fine non c'è, perché dipende da quanto andiamo a sviluppare il nostro articolo.
Noi diciamo 900 parole, non è Google che lo dice, diamo delle indicazioni perché
in
è più semplice dare. Esatto.
Dato che i nostri progetti funzionano, quindi probabilmente non ci abbiamo beccato così male. Dopodiché, cosa succede? Che posso avere un argomento che è così ha tante diramazioni che mi conviene realizzare quelli che vengono definiti dei cluster. Immaginate il bollo auto. Sul bollo auto si possono scrivere spataffioni di testo, ma semmai mi conviene fare un articolo dedicato che è bollo auto scaduto. Cosa fare quando il tuo bollo auto è scaduto? O piuttosto, cosa fare quando ti arriva una multa dopo 3 anni dalla scadenza del tuo bollo? In quel caso ti conviene fare un articolo specifico. Lo decide tu o lo decide Google? Lo decide Google. Ogni volta che voi avete il dubbio, mi conviene fare un articolone o tanti articoli separati, vedete come si comporta Google. Cioè, andate a scrivere, provate a fare quella ricerca e vedete Google chi ha premiato nei primi risultati. Se ha premiato l'articolone alla ranzulla oppure l'articolino. E quindi vi conviene, avete capito che in quel caso specifico è così. Esempio, codice raccomandata. Il postino non vi trova in casa e vi lascia praticamente un letterino, un bello scontrino con un numero che identifica la raccomandata che trovate all'ufficio postale. La gente sclera quando riceve sta roba e poi va a cercare online questo codice. Noi avevamo un articolo con tutti i codici e funzionava benissimo. Nell'ultimo mese Google ha deciso che bisogna fare codice raccomandata 617, codice raccomandata 654, perché li conosco, perché sto diventando pazzo a farli. Quindi quando Google decide che un argomento è così complesso e conviene farle quelli poi specifici, allora devi cambiare le regole che avevi in passato. Va avanti.
Bene. Allora.
Struttura dei contenuti.
Lo fai tu? Faccio io?
Vai tu.
Vado. Allora, quando noi dobbiamo scrivere un articolo, dobbiamo stare attenti a una serie di elementi che sono fondamentali. Gli heading title, i link interni, i paragrafi, link esterni e le immagini. Attenzione, perché noi leggiamo un articolo, si dice in maniera F pattern, significa che noi leggiamo le prime righe in maniera molto strong, dopodiché andiamo a scansionare velocemente verso il basso, con questa forma e scendiamo a vedere, per cui non abbiamo un'attenzione completa come se stessimo scrivendo un libro, motivo per cui tutto quello che facciamo è a sinistra è più importante, a destra in basso è meno importante. Ogni nostra parola chiave ha un peso differente a seconda che si trovi in alto a sinistra o in basso a destra. Per cui, vi abbiamo parlato di heading title prima, di titoli dell'articolo, ce ne sono tanti, sono sei, a dire il vero. Hanno un nome, è un elemento di HTML, che è il codice che legge Google, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Negli articoli di blog generalmente si arriva fino all'H3 e sono organizzati gerarchicamente. L'H1 è più importante rispetto all'H2, rispetto all'H3, eccetera, eccetera, eccetera. Non si distribuiscono sul testo a seconda della grandezza o dell'estetica del titolo. Ha un senso inserirli in un determinato modo. Del resto, per voi, un conto è il titolo del capitolo di un libro e un conto è il titolo del paragrafo di un libro, ha completamente un altro significato. Vale anche per Google, vale anche per noi utenti. Puoi andare avanti serenamente. Tanto poi ve le diamo, abbiamo fatto apposta così avete un sacco di materiale.
Io andrei qua.
Vuoi raccontare delle immagini? Fallo tu.
Allora, una cosa che viene trascurata in assoluto sono le immagini. La prima cosa che facciamo quando prendiamo un progetto editoriale già esistente, che ha un momento di defaillance, è controllare come
sono state caricate
le immagini, troviamo di tutto, tipo le mie immagini sono piccoline, sì, ma le caricate praticamente di 800 mega e le semplicemente rimpicciolite. O piuttosto quello che capita, e questa è una cosa, una battaglia che stiamo portando avanti anche con la pubblicità Progresso, è questa: non chiamate le vostre immagini Agafannanna 1, Agafannanna 2, cioè che dai un nome, oppure che le hai caricate senza guardare il nome che avevano.
Punto JPEG.
Ogni volta che lo fate un piccolo angelo muore, ok? Tenetene conto.
Bene,
quindi
per
qui
cui
ci sono tutte le indicazioni di quello che invece va fatto. Per esempio, nella maggior parte dei casi l'immagine che metti su in alto deve avere la keyword che vi interessa. E vi conviene semmai arricchire i contenuti con altre immagini, con altre parole correlate a quella principale. Tenete conto che Google in precedenza, adesso è veramente importante le immagini e anche il contenuto dell'immagine. Quindi io posso chiamare l'immagine bollo auto, ma nell'immagine c'è una ragazza in spiaggia, Google va in confusione.
Eh sì.
Vanno in confusione sia i lettori che si fermano sui ragazzi in spiaggia, non guardano più l'articolo, ma va in confusione anche Google, perché adesso con l'intelligenza artificiale legge il contenuto dell'immagine e quindi su quello è importante. Per esempio, una cosa che a me non piaceva è utilizzare immagini didascaliche e invece adesso è importante avercele, o piuttosto decido di non avere immagini su dei miei contenuti.
Vai, veloce carrellata. Prima vi parlavamo di Rich Snippet e di come la pagina di ricerca è ricca ormai. Ormai praticamente si fa SEO sulla pagina di ricerca perché Google sta cercando di darci più informazioni possibile prima ancora di entrare in pagina. Per cui queste sono una serie di cose meravigliose che fa Google, si chiamano l'instant answer. Se voi gli chiedete un calcolo, ve lo fa. Se chiedete il tempo, ve lo fa alla velocità della luce. Il vocabolario, eccolo. Se volete qualcuno che vi dica come si dice giornalismo in inglese, c'è sempre Google. E non è ancora entrato in nessuna pagina di ricerca. È molto affezionato alla Serie A, perché sa perfettamente che noi italiani di calcio siamo patiti.
Quindi da motore di ricerca, che ci restituisce dei contenuti da leggere, è diventato un motore di risultati. Quindi vado su di risposte, quindi vado su Google e mi dà direttamente la risposta. Questo ovviamente fa incazzare gli editori,
Ma
è uno scotto da pagare. E quindi nell'insieme di contenuti informazionali, transazionali e navigazionali ci sono dei risultati che sto regalando a Google, che visualizzerà direttamente all'utente.
Di sicuro è meglio essere così che non esserci proprio comunque.
Esatto.
Questi sono i rich snippet, sono questi. Vengono chiamati anche microdata prodotto, con le stelline, che sono sicuramente più importanti di tutti gli altri, li vediamo meglio, e sono anche annunci pubblicitari. Questo è Google che crea questo tipo di scheda. Una volta non esisteva questa cosa qua. Le Google Maps, fondamentali, danno un sacco di informazioni, e queste qua sono dovute a Google My Business, che è un servizio sempre di Google che permette agli esercizi locali di dare informazioni sul proprio esercizio, e bisogna tenerle assolutamente aggiornate, perché essere qui, si chiama Local Pax, ha soltanto 3 posti, anche da smartphone, è veramente fondamentale per chi ha un esercizio locale. Avanti. Knowledge Graph, l'avrete sicuramente visto. cioè per qualsiasi cosa, anzi finire qua è una bombardata, a dire il vero, io spero nella mia vita di poterci finire, e qua abbiamo messo Piero Angela e abbiamo fatto un percorso di Piero Angela dal suo knowledge graph a tutto quello che a lui interessava, e per cui Torino, e per cui le città di, le località di Torino, il carousel con tutto il quartiere, film, libri. Ormai non abbiamo bisogno veramente di entrare all'interno di Google, di degli risultati di ricerca. Questo è proprio Google che ce le porta fuori.
E qui torniamo alla questione delle immagini. È bello chiamarsi Giulia Bezzi, quindi avete tutte le sue fotografie. È un po' più complicato chiamarsi Salvatore Russo, perché guardate che c'è quella fotografia, ho dovuto mettere lo sfondo giallo per differenziarmi dagli ergastolani che solitamente hanno delle foto segnaletiche grigie, perché Salvatore Russo è il nome e cognome più popoloso in Italia, e non so per quale motivo uno delle devezzi, uno degli hobby di chi si chiama Salvatore Russo è essere latitante, diciamo, ci
è
sono
vero.
Queste,
però c'è anche lo Smau, guarda
usanza.
Guarda Smau,
vabbè, quello l'hai aggiunti tu con Paint.
Sì, è vero. Vabbè, dai, non dirlo così.
Ricerche correlate, in questo caso è strautile, se tutti i tool di prima non sono sufficienti, basta vedere di un argomento, se sotto ci sono delle correlate, vuol dire due cose. È un argomento che viene ricercato spesso, e in più l'utente poi associa anche altre ricerche. Quindi mi conviene, quando sviluppo l'articolo, semmai parlare anche
una
di
una cosa bella che ha fatto indietro, che è bellissimo. Avviso di raccomandata, entriamo nell'articolo, non troviamo l'informazione che ci piace, usciamo. Appena usciamo e torniamo sulla pagina di ricerca, lui ci mostra questi argomenti qui, che non sono identici a questi. Ci sta dicendo, forse non ti ho accontentato abbastanza, ti dico dove dovresti andare a trovare altri articoli che riguardano questo articolo principale. Vai.
Snippet, quindi abbiamo già parlato adesso,
sì.
Avanti.
Ok, microdata ve li ho raccontati. Vai Salvatore.
Allora, qui facciamo un piccolo giochino perché siamo andati veloci e c'è un momento di relax. In questa foto c'è qualcosa che è assolutamente fake. Cos'è che c'è di sbagliato in questa fotografia? Anzi, ce sono due. Per i più attenti ce sono due. Prima di tutto, avete mai visto un muratore con i pantaloni tirati su? No. E quindi già lì è una fotografia un po' finta, da stock. L'altra cosa, chi manca in questa fotografia, ragazzi? Manca lui.
Bravo, l'ha detto, l'ho sentito.
Perché si vede, anche lui è anziano, si vede. Ha più o meno già l'età per finire qui. In realtà anche questa fotografia è finta, perché solitamente sono in due. Okay. Poi dopodiché aumentano. Tutto questo in realtà nessuno le ha capito. Perché a una certa età c'è questa attrazione verso i cantieri? Io per esempio inizio già ad averla. Questa attrazione è... Finisco di lavorare alle 18 e torno a casa alle 9 e dici dove sei stato vicino a un cantiere. Però non capisco il perché. In realtà è una specie di flash mob. Queste persone vicine ai cantieri si stanno dicendo analizza i dati, controlla quello che fai. Quindi praticamente è un flash mob che dice digital analytics. Tutto quello che tu fai, dopodiché devi analizzare i risultati. È una cosa che per esempio non si fa. Sviluppano continuamente nuovi contenuti e nessuno si chiede quante visite hanno ricevuto, da quali settori, cosa ha funzionato, in quale orario. Ovviamente questo può cambiare completamente il piano editoriale. La lente di ingrandimento ovviamente è data dagli obiettivi. Che obiettivi hai? Se l'utente deve compilare un form, l'obiettivo è che lo faccia in tempi più rapidi possibili, quindi il tempo di permanenza su quel contenuto deve essere il meno possibile. Se ovviamente è un nostro cluster, un nostro pillar article, più tempo sta e meglio è.
Pare che l'ultimo update di Google dica proprio che questi fattori sono fondamentali, mentre una volta lo erano ma non così tanto. Una delle cose che sta dicendo Google in questo momento è che un sito è premiato se gli utenti rimangono nel sito più tempo e guardano più articoli, il che significa che se non abbiamo in mano questi dati, noi non possiamo sapere se stiamo facendo il lavoro che Google ci ha chiesto, che non è realmente un lavoro che Google ci chiede, ma è effettivamente vero. Se ci piace un sito, ci rimaniamo dentro, vuol dire che quel sito funziona, vuol dire che è un ottimo risultato di ricerca nella pagina di ricerca di Google. Grazie.
Aggiornare e smarmellare. Smarmellare vuol dire prendere i propri contenuti e spalmarli sull'internet, ok? È fondamentale. Conviene creare un nuovo contenuto o aggiornare uno vecchio? Nella maggior parte dei casi è meglio aggiornare uno vecchio. perché un nuovo contenuto per Google è fatica. Un vecchio contenuto aggiornato vuol dire non solo che dall'altra parte c'è vita, perché vuol dire che qualcuno è dietro e aggiorna i contenuti, in più costa meno fatica perché ho già scansionato quel sito, l'ho già indicizzato e quindi gli ho dato già un valore. E quindi qui poi c'è uno schemino scientifico sull'attività da fare per decidere quando e come aggiornare un proprio contenuto. Qui invece il metodo bella addormentata, anche questa cosa qui, questa è la seconda. Dopo le immagini, l'altra cosa che controlliamo è quanti cadaveri hai sul tuo sito, perché quello che vi dicevo prima con il budget crawler, quindi quanti articoli mi legge Google. Se ho 1000 articoli, ma ne ho 500 di vecchie news che gli utenti non cercano più, ma per quale motivo io ce le ho ancora su, mi conviene cancellarli, ok? Quindi è un'attività da fare e dire, analizzando Google Analytics, quell'articolo ha delle visite? No, ne ha zero. Dopodiché vado a controllare il motivo. Il motivo è perché non sto facendo bene il mio lavoro, gli utenti ricercano quell'informazione lì, ma Google non premia il mio contenuto, o perché gli utenti non stanno più cercando quell'argomento. In base alla risposta sì no, decido se apportare delle modifiche al contenuto piuttosto parcheggiarlo per sempre nel cestino dell'umido. Maratona SEO, vai qui Giulia.
Allora, vi abbiamo fatto un riassunto molto veloce e ancora più veloce è questo. Questo è il minimo che dovete fare per fare in modo che il vostro sito sia in salute, non solo per gli utenti, ma soprattutto per Google. Per cui ogni giorno andate a controllare che cosa succede a livello di link. Non abbiamo parlato bene, ma sappiate che quando arrivano dei link dall'esterno o noi facciamo dei link verso l'esterno, stiamo facendo delle azioni che devono essere assolutamente controllate. E lo facciamo da Google Search Console, che è un altro strumento gratuito di Google che ci permette di capire se il nostro sito è in salute o no. Se il vostro webmaster non usa Google Search Console, lo mandate a casa. Giusto?
Non è un webmaster.
No. Allora, durante la settimana, verifica del posizionamento delle pagine con le keyword sentinella. Quali sono queste pagine? Se voi avete delle pagine che fanno molto traffico, è importante che siano in ottima salute, perché vuol dire che stanno andando molto molto bene, per cui vanno controllate costantemente. Generalmente, se quelle pagine lì cominciano a perdere posizionamento o traffico, significa che c'è qualcosa che non va. Ok? Va tenuto sotto controllo. Dopodiché verificate sempre gli indicatori di volume. Vi parlavamo prima del discorso del tempo all'interno delle pagine di Google. Dovete tenerlo sotto controllo, è fondamentale. Dopodiché una volta al mese vi fate un bel giro su tutto il sito, non solo per le pagine sentinella, ma andate a verificare anche il CTR. Il CTR è il click al risultato di ricerca sulla pagina. Se la gente non clicca e siete in prima posizione, c'è qualcosa che non va, è il caso di controllare che cosa accade. E fatelo anche mese su mese, stagione su stagione, anno su anno, perché è un modo molto buono di verificare la tendenza del vostro sito e capire se dobbiamo togliere dei contenuti, aggiornare dei contenuti o addirittura cominciare a scrivere di più. Vai, grazie.
C'è un giornalista in sala? Ok, bravissima. No, da questa parte anche?
Bravissima. Ma siete venuti al nostro corso? Dai, erano al workshop nostro.
Va bene, smettila. Allora, fake news e misinformazione. Fake news, qui andiamo proprio al glossario. Che cavolo vuol dire fake news? Fake news è quando la differenza tra una cialtronata e fake news è che le fake news c'è un'intenzione a veicolare informazioni false. E quindi cambia semplicemente una cialtronata, diventa fake news quando c'è l'intenzione a divulgare quella cialtronata con uno scopo che poi andremo a vedere. Misinformazione è semplicemente credo che quell'informazione sia corretta e quindi il giornale riprende quell'informazione come se fosse vera. La maggior parte delle volte la misinformazione è dovuta alla fake news o semplicemente a un errore. Ho commesso uno sbaglio, ho preso un'informazione, un dato e lo riporto in maniera errata. Ok, quindi nel secondo caso è un incidente che può capitare, nel primo caso invece c'è l'intenzione a provocare un danno di qualsiasi tipo. Post verità è l'era in cui ci troviamo. Andrea Fontana ha scritto 8 milioni e mezzo di libri da mangiare a tutta la sua famiglia grazie alla post verità. Post verità spiegata in maniera molto semplice. Esce un post su Facebook che dice che il deputato X ha messo in un'azienda Y un suo parente a lavorare. Ok, arriva un commento di uno che dice: signori, questo deputato X non ha nessun'azienda Y, un suo parente, perché non ha parenti, è unico al mondo. Arriva il commento subito sotto che dice: è vero, non ha parenti, non ha nessuno in quell'azienda Y, ma potrebbe essere vero. Quindi non ne frega nulla della verità, semplicemente ha voglia, quella fake news è utile per sfogare la pancia, e quando c'è di mezzo la pancia e non c'è la testa, non c'è soluzione, e ci troviamo assolutamente in queste condizioni, grazie alla tecnologia che ci permette di fare anche video anche con l'intelligenza artificiale. C'è un video bellissimo, provate a cercarlo su YouTube, dove c'è Obama che dice delle cose terribili e sembra vero, ed è stato fatto con l'intelligenza artificiale, hanno recuperato tutti i suoi video e gli fanno dire delle cose pazzesche, ma se tu lo guardi dici: per me lui le sta dicendo, e quindi uno che lo guarda ovviamente trova delle conferme. Clickbait invece è praticamente: vado a dare un'informazione più o meno vera semplicemente per portare l'utente a visualizzare il mio contenuto. Oh, ci ha lasciato Albano, poi clicchi, Albano è andato in vacanza, però ovviamente uno pensa che sia morto, ma Albano sta benissimo. Perché si creano le fake news? Le motivazioni solitamente sono anche monetarie, come clickbaiting. Lo faccio per portare ovviamente a visualizzare il mio contenuto e guadagnare dalla pubblicità. Fate conto che c'è gente che in una sola giornata, grazie alle fake news, guadagna anche 10-15 mila euro tramite la pubblicità, perché genera tantissimo, tantissimo traffico. Ci sono delle motivazioni, per esempio con le elezioni della scorsa in America, Trump ha utilizzato ogni sistema legato alle fake news, con Hillary Clinton sul character assassination ha utilizzato ogni tecnica. Ad esempio c'è il caso il Pizzagate, dove si diceva che Hillary Clinton fosse a capo di un'organizzazione di abusi sessuali su bambini dentro una pizzeria a New York. Il caso più eclatante, che tutti gli anni, siamo vicini al 1° d'aprile, tutti quanti tireranno fuori, è sto cavolo di caso con Orson Welles e l'arrivo dei marziani. In realtà sapete qual è la fake news? Che questa era una fake news. Cioè lui ha fatto questa trasmissione, che era stata già preventivamente indicata come una recita. Avevano dei telespettatori, ma non era un numero altissimo. Il giorno dopo è venuto fuori sui giornali che c'erano milioni di americani all'ospedale, praticamente in isteria collettiva, ne ha parlato tutto il mondo. Nel giro di 30 giorni praticamente l'intero mondo aveva parlato di questo caso. Orson Welles ha detto: col cavolo che vi dico la verità, e quindi ha raccontato: sì, l'ho fatto per dimostrazione. In realtà era tutto finto, viene fuori che nessuno era andato in ospedale nella sua zona, nessuno aveva praticamente avuto momenti di isteria collettiva dovuto alla sua trasmissione, ma era un modo per i giornali di andare contro alla radio, che in quel momento lì stava ovviamente prendendo terreno e stava fregando quote pubblicitarie ai giornali americani, e secondo loro la radio, ovviamente utilizzata da Orson Welles, era una cosa da tenere conto e da ovviamente regolamentare, ed è quello che sta ovviamente succedendo oggi con internet. Quindi quando il 1° di aprile tutti quanti parlano di questa fake news, la fake news è che è finta, come caso studio creato dai giornali, e quindi anche in questo caso c'è l'intenzione di andare contro un altro social media. Questo è un giornalista che ha indicato cosa dovrebbe fare un giornalista per decidere se scrive un contenuto, praticamente lo pubblichi dopo 60 anni come è il caso di Orson Welles. E quindi chi ci può venire in aiuto? Sicuramente uno strumento utilizzato poco ancora, che si chiama cervello. E quindi ovviamente qui sono delle regole basi da seguire. Tra quelle regole, quella più importante, un errore che fanno i giornalisti è: se quel giornale l'ha scritto vuol dire che è vero. E questo è un errore, perché una delle tecniche che utilizzano chi sviluppa fake news è proprio questa: scrivo un contenuto, lo pubblico per esempio sui canali social, vado a controllare chi è amico del giornalista, lo aggiungo nelle mie amicizie, in privato gli mando quel messaggio, l'amico del giornalista lo gira al giornalista, il giornalista lo pubblica, gli altri giornalisti dicono: caspita, se l'ha pubblicato lui, aveva controllato la fonte, tac, abbiamo dei casi pazzeschi, tipo questo, Repubblica che fotografa, praticamente pubblica un attentato, l'esplosione a Istanbul, nell'aeroporto di Istanbul, e la fotografia non era di Istanbul. Questo giornale americano dice: guardate Repubblica, avete sbagliato, avete messo una fotografia che non è giusta. Repubblica si scusa, pubblica di nuovo la fotografia, ancora sbagliata, di un altro attentato. In realtà ci sono gli strumenti molto semplici che qui vi ho indicato, che vi permettono di capire già tramite la fotografia se stiamo in presenza di una fake news o meno. E quindi ci sono casi eclatanti di fake news che durano negli anni perché nessuno utilizza questi strumenti gratuiti, che vi dice se la fotografia è stata toccata o se una fotografia è stata già utilizzata o addirittura una fotografia di stock di foto che si trovano online. E qui invece ci sono dei siti bellissimi di gente che lavora su questo, dove praticamente la maggior parte delle bufale probabilmente ve le hanno già inserite e catalogate. Quindi capita spessissimo, più del 60% delle bufale che circolano in internet hanno almeno 2 anni, quindi basta utilizzare i database che le hanno già inserite al loro interno. Cosa c'entra con la SEO? Dal 14 di marzo ancora di più, perché Google e anche gli ultimi aggiornamenti sono legati proprio alle fonti, quindi devi essere, non solo il tuo sito deve essere autorevole, ma anche chi scrive il contenuto, e devi cercare, soprattutto se parli di news, di aggiungere le fonti. Quindi più fonti aggiungi, più rendi facile il lavoro di Google andare a controllare se quello che stai dicendo è veritiero o meno, a punto tale che ha sviluppato un sistema, Giulia ha parlato prima di snippet, c'è questo snippet, questo codice da inserire nel nostro articolo, che se approvato fa venire fuori su Google la scritta fact check, checked, quindi vuol dire che è stato verificato. Se avete quel bollino lì, ovviamente schizzate nelle primissime posizioni. E qui arriviamo alla tappa finale che riguarda il brand journalism. E io quando parlo di brand journalism parto sempre da questa slide, ma in generale quando parlo anche di content marketing. E questa è praticamente il percorso decisionale dell'utente sviluppato da Philip Kotler. E ovviamente al primo posto abbiamo consapevolezza, vengo a conoscenza del brand, che può essere nella maggior parte dei casi con campagne offline, decido che quel brand può essere per me interessante, quindi appeal. Terzo è chiedo informazioni. E qui c'è tutto il cambio epocale. Prima la nostra decisione era personale, adesso diventa sociale. Abbiamo tante di quelle informazioni che abbiamo un dubbio più grande di tutti quanti gli altri. Le informazioni che io ho recuperato sono tutte le informazioni che ci sono online. O c'è qualcuno che ha trovato di meglio e quindi prova a cercare online. E questo per esempio nel mondo dell'automotive sta creando dei disastri, dei terremoti. Perché? Perché non sono ancora presenti con dei contenuti e dei blog personali. E quindi qui si sviluppa ovviamente la richiesta dell'utente, qui c'è l'azione che è il sogno di tutti quanti i marketer, l'utente alla fine compra il mio prodotto e servizio, solitamente qui c'era un'altra voce che era azione ripetuta, invece Philip Kotler dice a te non ti deve fregare tanto il fatto che l'utente ricompri il tuo prodotto, se hai fatto bene il tuo lavoro e ha un bel funnel lo rifarà, e ci sono alcuni prodotti dove il funnel è lunghissimo, può durare, il riacquisto può durare anche 3 anni, ma quello che devi aspirare è a far diventare i tuoi clienti ambasciatori del tuo brand, a diventare dei fan del tuo brand, in modo tale che vanno ad aiutarci anche qua, quando gli utenti cercano informazioni online, oltre a trovare i nostri contenuti, troveranno anche chi ne sta ovviamente parlando bene. E ci vengono in aiuto ovviamente 2 metodi, che sono il content marketing e brand journalism. Qual è la differenza tra i due? Ed è questa. Lavorano su 2 livelli differenti. Il content, il brand journalism è un livello più alto. Se lo immaginiamo nell'automotive, il brand journalism parla per esempio di perché dovresti prendere in considerazione nel tuo prossimo acquisto una nuova auto anche le macchine ibride o quelle elettriche, piuttosto che sul diesel e benzina, perché ci sono delle problematiche, tipo sul diesel ci sono diversi blocchi e nei prossimi anni, ad esempio una direttiva di ieri dell'Europa, entro il 2030 la riduzione del 30% delle emissioni, e quindi alcune città vieteranno non solo le diesel ma anche quelle a benzina. Il content marketing lavora a un livello più basso, è l'utente che cerca online migliori auto ibride, quindi ovviamente insieme fanno un ottimo lavoro, il primo va a lavorare sul mercato, Il secondo entra nello specifico sulle ricerche eseguite dagli utenti.
Nell'ultima, sempre nell'ultimo update, l'altra cosa molto importante è la reputazione del brand. Google dice sostanzialmente che chi si è impegnato a lavorare sul proprio brand, non solo attraverso la SEO, quindi il posizionamento dei siti nei motori di ricerca, ma attraverso tutto questo percorso di brand journalist, piuttosto che l'utilizzo dei social, l'utilizzo di addirittura riviste, quindi offline, ha sicuramente maggiori possibilità di essere posizionato, perché il brand, quando è un brand evidente che ha lavorato sulla propria immagine, ovviamente dovrebbe essere anche più affidabile, per cui diciamo che non si può più fare a meno di lavorare anche su altre tematiche che non siano il posizionamento organico. Date una mano a un SEO specialist, sostanzialmente, se fate questo tipo di lavoro.
E infatti gli obiettivi sono questi. Il brand journalism serve ed è stato creato per aiutare le aziende anche per la questione delle fake news, perché fake news possono essere ovviamente utilizzate per distruggere alcuni brand o alcuni mercati. Un caso su tutti, olio di palma. L'olio di palma ha cambiato completamente il volto a un intero settore. Possiamo sicuramente parlarne dal punto di vista dell'ambiente, ma come qualsiasi altra produzione, ma dal punto di vista della salute si è scoperto che ovviamente ha un impatto nettamente inferiore a quello che è stato ovviamente indicato. Oppure ci sono altri casi, tipo quello dei vaccini, quindi oppure del glutine. Sul food poi ce ne possiamo parlare quanto ne vogliamo, quindi tante aziende hanno utilizzato il brand journalism per ovviamente proteggere il proprio brand e per raccontare il mercato in maniera, diciamo così, più completa possibile. E qui chi deve fare brand journalism? Sicuramente o un giornalista, oppure chi ha quell'intenzione, ha quell'atteggiamento. Perché? Perché in questo caso l'atteggiamento è quello del giornalista che deve scovare le informazioni, il dato aziendale, e farlo diventare una notizia appetibile per il pubblico. E quindi avere proprio questo tipo di atteggiamento. Solitamente si va in azienda e si dice: hai qualcosa da raccontare? No, io non ho niente da raccontare. E quindi diventa difficile, e quindi ricercare informazioni, intervistare, entrare nell'azienda, capire esattamente, prendere anche il comunicato stampa e farlo diventare qualcosa di appetibile, è il lavoro del brand journalism. La fatica che deve fare chi fa questo lavoro è ovviamente comprendere il mercato, quindi come sviluppare dei contenuti, ma comprendere anche poi le aziende e come veicolarli online. Vediamo dei casi. Questo qui è il caso più eclatante. Nasce, quella leggenda vuole che il brand journalism sia stato creato da McDonald's. E nel 2004 era una condizione pietosa, e infatti ha avuto poi degli sviluppi. Hanno deciso di fare che cosa? Una cosa, se pensiamo, straordinaria. Invece di creare dei contenuti che si raccontavano bene, hanno deciso di dire: siamo questi, o belli o brutti, noi siamo questi, e ci raccontiamo, lo facciamo noi. E quindi hanno fatto una cosa straordinaria. In ogni nazione c'è una pagina come questa che dice: fammi qualsiasi domanda e io ti do la risposta. Fino ad arrivare a questa domanda. Ma perché il panino sui cartelloni è così, e quando mi dai sta schifezza? E invece di rispondere in qualche maniera, hanno chiamato la Gabanelli del Canada, perché è arrivata questa domanda in Canada, e hanno fatto un intero reportage, dove questa giornalista è andata dentro uno store di McDonald's, ha comprato il panino, l'ha portato dentro uno studio fotografico di McDonald's, e ha detto: adesso fatemi vedere come lo trasformate così. E ci hanno impiegato 4 ore e mezza utilizzando gli stessi ingredienti, ok? Quindi non taroccando sugli ingredienti. E quindi alla fine di tutto questo discorso hanno ammesso che mentono, ma i prodotti sono gli stessi, quindi per l'utente finale ho gli stessi ingredienti, e due, se vi diamo questo invece di quello è per colpa tua, perché noi te lo possiamo dare così come quello di destra, ma ci impieghiamo 4 ore e mezza, ma tu invece lo vuoi in 30 secondi, quindi alla fine la colpa è del cliente. Qui invece un'altra azienda che sta cambiando completamente pelle, questa prima era una rivista cartacea che avevano all'interno della propria azienda, e adesso invece l'hanno poi resa, diciamo così, digitale, sempre all'interno, e poi in Germania hanno deciso di renderla pubblica. Ha funzionato, adesso ogni nazione ha la sua rivista online, dove Coca-Cola racconta dalla sua storia, a tutta la parte marketing, fino a raccontare il CEO si è spostato, la sezione, le unità e così via, e la difficoltà, c'è un'intervista molto bella, la recuperate poi dei link che vi mandiamo, di il primo che ha sviluppato questa redazione, di dire come cavolo faccio a prendere il comunicato che dice che è arrivato il nuovo CEO e farla diventare una notizia che possa interessare al pubblico, e spiega tutte le metodologie che utilizzano giornalistiche per rendere anche quella notizia lì appetibile. E qui c'è un caso straordinario per quanto riguarda il mondo dell'automotive di Ford, che ha creato un piano editoriale pazzesco, sia proprio di parlare di tutto quello che avviene dentro l'azienda, quindi dal nuovo prototipo agli utenti che mandano praticamente contenuti e spiegano l'auto finalmente come vogliamo noi. Non mi dire che il baule contiene 500 litri, mi dici che contiene la gabbia col mio cane, che capisco che è molto grande. Un caso pazzesco è anche quello di Red Bull. Red Bull non è tanto quello della parte marketing, vedete cosa fa? Red Bull ha giocato tutta la sua strategia di comunicazione sugli sport estremi, però ovviamente poi gli utenti vanno a cercare i vari eventi, loro sono stati bravissimi a posizionarsi con tutte le keyword dei vari eventi, perfino con i piloti della Formula 1 che hanno praticamente della propria scuderia. Quindi hanno fatto un lavoro di brand journalism pazzesco, qualsiasi informazione che riguarda l'azienda loro sono presenti. E immaginate come sono partiti da una sola news, e sono partiti da una fake news, perché la Red Bull, che è buonissima, contiene all'interno la taurina. La leggenda vuole che la taurina sia fatta dei tori. Ok, se cercate online, loro l'hanno fatto su quello.
Cercate
taurina, tori, e trovate al primo posto Red Bull che risponde dicendo non è vero che viene fatta dallo sperma dei tori. L'ho detto. E dopodiché da lì sono partiti e hanno sviluppato una serie di contenuti pazzeschi, sono stati veramente molto bravi. In questo caso vi abbiamo presentato tutti i casi di aziende importanti. In realtà lo sviluppo del brand journalism è alla portata di tutti, anzi un'azienda dovrebbe partire dal brand journalism, raccontare se stessa nella maniera più emozionante possibile e poi sviluppare un blog e un content marketing. Quindi semmai è molto più semplice realizzare questa parte qui, che è un blog con molti contenuti.
Può essere SEO anche questa, comunque.
Potevi anche risparmiartela questa qui.
Vabbè.
Grazie a tutti.
Grazie.
Una domanda? Si può?
Si può.
Guarda che costa 25 euro ogni domanda.
Essere inseriti e pescati da Google e essere messo nelle Google News, che poi viene inviato via email, è ancora un canale che rende?
Assolutamente sì, è fondamentale quando si ha effettivamente la possibilità di scrivere molte news. Essere lì è comunque un vantaggio competitivo non indifferente, perché sei in alto sul carosello e soprattutto in quel momento lì diciamo che le visite non triplicano, iper... si montano, insomma, va benissimo, assolutamente. Devi pagarlo 25 euro.
Sì, certo.
Grazie.
Elettronica.
Vi mandiamo le slide.
Vi vogliamo bene.
Ti è piaciuto questo workshop? SMAU Academy ti propone ogni settimana nuovi contenuti, ma lo SMAU Roadshow te ne offre ancora di più. Scopri sul nostro sito le date di quest'anno e partecipa a più di 50 workshop completamente gratuiti.